Benvenute e benvenuti a tutti a ESC per questa seconda giornata di Livre. La prima presentazione della giornata, abbiamo il piacere di parlare oggi del libro La gente di Leonardo Bianchi, che è un giornalista, uno scrittore che già abbiamo ospitato, con cui già ci siamo confrontati in altre occasioni. Discuteranno del libro Vanni Santoni alla mia destra, scrittore vincitore di diversi premi letterari, e Giuliano Santoro, giornalista e scrittore. Dirò pochissime cose e poi lascerò la parola ai nostri ospiti. Giusto, diciamo, una considerazione molto breve su questo libro, che è un libro, dicevamo adesso, proprio di cui, diciamo, si parla tanto, che ha provocato anche un certo dibattito intorno al tema che affronta, e che secondo me ha il merito, diciamo, di identificare attraverso una categoria fenomeno sociale che però non viene definito in maniera diciamo normativa o stabile o stretta, ma invece in maniera aperta e dinamica, una serie di fenomeni. Quindi, diciamo, ci fornisce una categoria, quella della gente, del gentismo, attraverso cui è possibile leggere diverse dinamiche che si sono date negli ultimi 20 anni in Italia, e poi in particolare negli ultimi 5-10, insomma, in maniera ancora più documentata. Secondo me è una narrazione che funziona molto, anche al di là delle critiche che poi sono state fatte. Diciamo, la principale critica è che fotografa una serie di fenomeni molto diversi, però poi non approfondisce e non crea un, come dire, un contenitore teorico in grado di leggerli in maniera coerente. Dico che secondo me funziona, perché non penso che sia questo l'obiettivo del libro. Leonardo l'ha già detto, diciamo, in alcune risposte a questo tipo di critica, perché mi sembra che invece sia, appunto, raccontare come all'interno di una serie di appunto fatti diversi, che vanno dalle erudizioni delle teorie del complotto giudaico-massonico a, diciamo, il teorema della pianificazione dell'invasione dell'Europa da parte dei migranti, piuttosto che le scie chimiche o l'esplosione del movimento 9 dicembre, o altri fenomeni molto diversi. Diciamo, l'obiettivo non sia riunificarli, ma invece dimostrarne la loro incoerenza, però all'interno comunque di un utilizzo di alcune diciamo, sia strumenti comunicativi, che poi un repertorio, come dire, emotivo e anche discorsivo, in qualche modo comune, anche se declinato in forma diversa. In particolare, diciamo, Leonardo identifica tre caratteristiche comuni a questo tipo di movimenti o dinamiche sociali, chiamiamole come vogliamo, e c'è la contrapposizione tra la gente e la casta, i sentimenti dominanti, indignazione, ma soprattutto risentimento, e poi la costruzione di realtà parallele che, diciamo, non hanno dei punti di connessione con delle retoriche ufficiali, ma invece costruiscono proprio un altro tipo di spazio simbolico. Diciamo, la questione è, appunto, il libro si intitola La gente, è il tema principale attraverso questi tre punti che ho elencato adesso, è costruire un po' un discorso sul gentismo, cioè che cos'è il gentismo, che tipo di fenomeno rappresenta, e come struttura anche lo spazio politico in cui poi ci troviamo a vivere e ad agire. Sono definizioni, appunto, lo dice nell'introduzione, che non fisse, ma invece vogliono stare dentro, diciamo, una processualità, perché sono, appunto, testimoniano dei processi vivi che ancora si ridefiniscono continuamente, e diciamo, sono, appunto, questioni su cui non c'è una definizione. Proprio questo, diciamo, vorrei, con questa domanda vorrei partire. Rispetto a Vanni e a Giuliano, cioè vorrei chiedere a loro qual è la loro interpretazione di gente, e vorrei che entrambi rispondessero su questo punto. Invece, poi con Vanni, a Vanni chiederei di approfondire quello che ha scritto in un articolo apparso di recente sul giornale Il Foglio, in cui, diciamo, sostiene che la teoria del complotto è quella più come dire, che più automaticamente spiega la realtà, mentre invece quella di cui si tende a diffidare maggiormente è quella del mainstream. Quindi che rapporto c'è tra mainstream e teoria del complotto, toccando ovviamente anche il tema delle fake news, che è particolarmente attuale, insomma interessante anche per noi, che ne abbiamo accennato poi l'ultima volta che Leonardo è venuto qui nel compleanno di Dinamo Press. Invece Giuliano, oltre appunto alla definizione, la sua definizione di gente, chiederei di approfondire il rapporto tra gentismo e populismo. È un tema di cui Giuliano ha scritto diversi articoli comparsi tra il Manifesto e Dinamo Press. È un tema che un po' ci ricollega anche con la discussione che abbiamo fatto ieri rispetto alla presentazione del libro di Augusto. Infine farei parlare Leonardo e poi insomma aprirei il microfono a domande e interventi. Iniziamo con Vanni?
Va bene. Salve, intanto grazie per questo invito, sempre grande piacere tornare a ESC. E grazie per questo invito in particolare a presentare il libro di Bianchi, che ho apprezzato moltissimo. E fra l'altro apprezzavo moltissimo Bianchi, perché in questo contesto informativo, quindi anticipo un tema che in realtà è la conclusione di questo intervento, io avevo già avuto modo di notare che per molte questioni Vice, che normalmente ti racconta come andare a un festival a scambiare un cicchino per della ganja e arrivare tipo a comprarti una busta o cose del genere, era in realtà il canale informativo migliore che ci fosse in Italia. C'erano tutta una serie di questioni che i grandi giornali ormai sistematicamente ignoravano, e guarda un po', le trovavi sempre su Vice. Ma non solo, su Vice c'era anche un senso della realtà che mi pareva fosse sfuggito ai giornali di ogni parte, non soltanto quelli che servono determinati interessi. In generale lì si vedeva che quei giornalisti ragionavano come persone che nel mondo esistono, e il news manager, editor, non so come si dice, insomma, l'uomo dietro a tanta verità era costui. Quindi avevo già avuto modo di apprezzarlo proprio come giornalista. Poi il suo nickname era Capitano Blicero, il che significa che si è pure eletto l'arcobaleno della gravità, quindi fa parte di un inner circle ulteriore. E questo libro è evidentemente importante perché mette proprio il dito sul nervo più scoperto del momento, probabilmente. Lo fa su tanti livelli, perché chiaramente se si dice gentismo, gente, dici cos'è la gente, ti risponderei ciò che casta non è, perché chiaramente è un problema percettivo, d'accordo? Il collocarsi. Io una volta mi sono trovato in una discussione, l'ho raccontato in un altro articolo sul populismo, stavolta editoriale, in cui dicevano voi, ma voi chi? Voi dell'editoria, no? Cioè questa caratterizzazione, questa opposizione fra il noi e il voi, no? Anzi, fra un noi ipoteticamente collettivo e un voi privilegiato o che ha in mano le leve del potere o al centro di un complotto è concettualmente il nucleo del discorso gentista, che però poi si va ad articolare in delle forme anche molto diverse, che a volte si sovrappongono e coincidono, altre volte meno, perché all'interno di questo libro si parla del movimento dei forconi, si parla dei Novax, si parla dell'ideologia gender cosiddetta e di quelli che credono di opporsi a tale inventata ideologia, e si parla delle nuove forme comunicative e operative che ha preso il fascismo in Italia, si parla del populismo in senso più ampio e di come ha creato movimenti politici come il 5 Stelle, ma in generale ha anche abbracciato partiti tradizionali che hanno dovuto ricorrere a dispositivi populistici per riuscire a continuare a parlare a un elettorato. Quindi le questioni sono molte. Quella che a me stava più a cuore, che interessava di più, forse appunto perché sono uno scrittore e un giornalista culturale quando scrivo articoli e non un giornalista politico, era proprio quella del complottismo, a cui Bianchi dedica un capitolo esemplare e a cui io mi ero appoggiato per scrivere questo articolo su come il complottismo sia diventato una sorta di forma del pensiero mainstream, d'accordo? Da pensiero di nicchia, che è sempre esistito, perché chiaramente basta citare i protocolli dei Savi di Sion, ma in generale l'idea di dare la colpa a un qualcuno oscuro, invisibile, ma facilmente circoscrivibile, identificabile, è sempre stato un modo per non porsi il problema della complessità, fondamentalmente. Ah, ma questa cosa perché sono stati gli ebrei? Perché sono stati i massoni? Perché è stata la casta? E in questo modo, diciamo, si evita di affrontare un problema che di solito, quando abbraccia tutta la società, è sempre molto più strutturato, d'accordo? E negli ultimi anni, e forse a causa anche del cambiamento delle modalità di fruizione dell'informazione, qualcosa è cambiato. E lo sapete tutti, lo sappiamo tutti. Sfido chiunque, dicevo in questo articolo, a passare un'intera cena, una cena non magari fra intimi, una scena in cui c'è 10-12 persone, allora arrivate al caffè senza che qualcuno faccia un discorso che ha dentro un elemento complottistico. Cioè, se questa cosa capita sempre, d'accordo? E capita, appunto, capita anche a sinistra, è inutile nascondersi, anzi nascondersi sarebbe sbagliato. Questa cosa è pericolosa su più livelli, soprattutto, secondo me, è pericolosa perché rischia di togliere ossigeno alla controinformazione. Perché se io propongo in un dibattito privato o pubblico una qualunque istanza, ci sono due possibili reazioni che rischiano di disinnescarla. Quella di affiancare un'altra istanza che in realtà è complottista, ad esempio dico canapa medica, o peggio ancora psichedelici medici, quindi qualcosa di ancora più arcano, e arriva subito quello. Allora no, i vaccini, Big Pharma, no? Big Pharma, appunto. Come puoi, quali sono gli strumenti con cui criticare le molteplici, enormi e sconsiderate malversazioni delle multinazionali del farmaco se ti trovi improvvisamente accanto a qualcuno che crede che non vaccinare i bambini allora sia giusto? D'accordo? Improvvisamente la tua istanza di contestazione e di controinformazione viene contaminata da un qualcosa di così demenziale che te quasi quasi ti tocca stare dalla parte di Big Pharma, e quindi il potere ti ha disinnescato. Infatti al potere piace molto la diffusione del complottismo. Ma non solo, guardate cosa fa Trump, no? Che si comporta come un dodicenne, e questo è illuminante per leggerlo, no? Perché essendo in una non avendo mai superato la fase anale, tutto quello che fa viene dal suo subconscio, quindi è pura rappresentazione simbolica. La prima cosa che ha fatto proprio con questo intuito animalesco e brutale, ma che a una parte del suo elettorato parla, è stato quello di utilizzare il termine fake news sulle notizie ad esempio del New York Times o della CNN, no? Cioè ha ribaltato il concetto appoggiandosi a un fondino di verità, perché è chiaro che qualunque giornale la notizia te la dà sempre nel modo che vuole lui, cioè non c'è nessuno innocente, d'accordo? Però chiaramente fra Informazione 24 che ti spara questi titoli su Facebook con proprio la falsa notizia che la gente condivide rispetto a un'inchiesta del New York Times c'è una differenza. E lui fake news, ovvero sia il complottismo è utile su due livelli per il potere. È utile perché disinnesca la controinformazione, ma è anche utile perché permette una facile accusa. Dici una cosa che è fuori dalla narrazione mainstream, che è contraria a qualcosa, fake news, oppure sei un complottista, d'accordo? E questo è un problema nuovo, molto forte, per chiunque fa controinformazione. Come si risponde a questo? È chiaro che il problema è, se vogliamo, educativo, informativo, addirittura ti direi di upgrade alle coscienze, però poi se prende la parola Terence McKenna inizio a delirare pure io. Il punto è creare una informazione di qualità, insegnare a utilizzarla. Io direi libri, però chiaramente è la posizione di uno scrittore che vive magari in un mondo in cui la presenza e la forza del libro è sopravvalutabile, d'accordo? Fonte di informazioni migliori, finanziate Dinamo Press, si potrebbe subito strumentalizzare questo discorso per dire di partecipare al crowdfunding e finanziare una fonte di informazione indipendente. Non è assolutamente. E no, davvero. E bisogna ricominciare a non dare per scontata la fruizione dell'informazione e ripartire. Anche quello che rompe i coglioni sempre quando c'è un fake dicendo fake, ma in fin dei conti fa bene, perché altrimenti si rischia una sorta di assuefazione. E un ulteriore strumento dialettico che sta emergendo, anch'esso molto pericoloso, e con questo poi passo la parola a Giuliano, è quello del ah sì, è falso, ma tanto comunque la questione è importante lo stesso, no? Questa cosa la vedi a tutti i livelli, la vedi nel signor distruggere che ti fa questi finti screenshot delle mamme pancine, di fatto alimentando in rete un odio misogino per delle donne che tuttavia sono immaginarie, perché queste donne così cretine se le fa lui. E però lui dice, ma tanto anche se sono falsi me li manda la gente, risposta, nota bene, d'accordo, è evidente che li fa lui, però dice, no, ma a me me li spediscono, tanto chi se ne frega perché le mamme pancine esistono, quindi le possiamo rimettere in scena. Il punto è che quegli screenshot sono falsi, ma questo avviene anche nell'informazione, perché c'è stata recentemente una notizia di una sposa bambina a Padova di 9 anni con lesioni interne nella prima notte di nozze, che era interamente inventata. E dopo che i vari giornali che l'avevano cavalcata sono stati sconfessati, il direttore di Libero ha detto però comunque il problema esiste.
Era feltri della stampa.
Ah, addirittura, esatto. No, mi sono confuso fra i vari feltri, padre e figlio. Esatto, e addirittura sulla stampa, io figurati, guarda quanto ottimismo trasudavo, addirittura sulla stampa vengono a dire ah ma la questione esiste, no? Quindi di fatto è come se anche il falso diventa vero se serve a una determinata lettura ideologica, e di conseguenza cosa bisogna fare? Cercare con tutti i mezzi necessari di spingere il vero, credo, faticosamente, lavorando dal basso, lavorando, ormai siamo a questo, temo, uno per uno, proprio prendendo una persona per una, spiegando, parlando, sbattendosi, ricostruendo un tessuto di capacità di lettura dell'informazione, che può andare da dire alla mia mamma non la leggere la Repubblica, a dire a quello che sciara le fake news non lasciare queste stronzate. Grazie.
Sì, buonasera. Dunque, che cos'è la gente? Il titolo del libro è l'inizio.
Giuliano Santoro mi ha recensito sul Venerdì Repubblica. Per ricordare che noi siamo.
Non siamo la casta. Insomma, la casta, la gente è tutto ciò che non è casta, è la prima risposta. Questa è la risposta che dà Leonardo, a cui io sono d'accordo. Cioè, già dal titolo, la gente è evidentemente una ambiziosa sfida all'egemonia di quel libro là, la casta che segnò un'epoca politica di questo paese. E in quel libro si sosteneva essenzialmente che si dicevano cose vere, ma inquadrate in un frame ben preciso. Si sosteneva Stella e Rizzo, due giornalisti del giornale del Salotto Buono, dell'ex Salotto Buono del capitalismo italiano, insomma, spiegavano tutti gli sprechi della politica italiana. E questa cosa ci dice, e quindi questa cosa ci dice due, ci dà due, ci inizia a dare due indizi. Il primo è che la gente si definisce sempre in opposizione a qualcosa. E il libro, appunto, è un percorso tra inchieste, reportage, racconti di cose molto diverse fra loro, che hanno un filo conduttore che è appunto il gentismo, ma sono fenomeni diversi fra loro. La gente si caratterizza sempre in contrapposizione a qualcosa. Il secondo elemento è che ci troviamo di fronte a un fenomeno liquido, e io penso appunto sostenendo una tesi strutturalmente anticospirazionista, che non è possibile governare veramente, perché quello in fondo, la campagna che il Corriere della Sera lancia, come Leonardo racconta nel libro, con la casta, era un po' un complotto, perché l'idea era di far fuori il centrosinistra e metterci Montezemolo, basta politici, mettiamoci un imprenditore che non fa parte della casta, perché è l'Italia del fare, che produce, e risolviamo così la crisi italiana. E questo complotto, i complotti esistono, voglio dire, no? L'11 dicembre del 69 Piazza Fontana è stato un complotto, è dimostrato passaggio per passaggio cosa è avuto quel giorno. Il colpo di Stato contro Allende è stato un complotto. Il complottismo è quando il complotto non si basa, è dimostrato proprio dall'impossibilità di provarlo. Il complotto, la cui punta dell'iceberg era il libro La Casta e quella potentissima campagna stampa, non riesce perché quel discorso lì, quel frame lì, non viene occupato da Montezemolo, che quindi inanella l'ennesimo fallimento della sua vita, questa volta un tentativo politico, però insomma la sua vita imprenditoriale pubblica politica, ma viene valorizzato, viene messo a valore, viene sfruttato da qualcun altro, viene sfruttato, come sappiamo, da Beppe Grillo, che, come racconta Leonardo, rimodula tutti i suoi discorsi nel senso dell'anticasta. Prima Beppe Grillo faceva dei discorsi quasi altermondialisti, andava in giro con Alex Zanotelli, faceva i discorsi, ha pubblicato un libro con l'editrice missionaria italiana, parlava di consumo critico, con delle contraddizioni, ma faceva un altro tipo di discorso. A un certo punto capisce che quello era il frame principale da utilizzare e dà origine a una prima modulazione del discorso gentista. Quindi la gente è tutto ciò che si contrappone alla casta. Questo è un primo tentativo di risposta, un primo pezzetto di risposta. L'altra immagine che vi darei, e di cui Leonardo racconta benissimo, per dirvi che cos'è la gente, è la piazza dei Forconi a Torino il 9 dicembre 2013. Fonti abbastanza accreditate della procura torinese che indagarono sugli scontri che ci furono. Vi ricordate, l'unico luogo in cui ci furono scontri reali e non rotonde o cose davanti a streaming o webcam fu Torino. E fonti abbastanza accreditate della procura torinese, dopo mesi e mesi di indagine, dissero: è la prima volta che ci troviamo di fronte a scontri in cui in piazza c'era veramente chiunque, dagli ultra di estrema destra della Juve agli autonomi, diciamo così, ai centri sociali, ed è la prima volta, dicevano dalla procura, che noi non siamo riusciti a capire chi ha organizzato questi scontri, chi li ha gestiti, chi ha provato a giocare questa cosa qui, chi c'era dietro, a proposito di complottismo. È la prima volta che davvero a noi ci sembrano scontri spontanei. Gli scontri spontanei esistono, come sappiamo, però persino loro, che dovevano trovare chi aveva acceso questa miccia, a un certo punto rinunciarono. E quindi anche in questo caso, anche nel caso in cui con Leonardo, credo in quei giorni in diretta, commentammo, non mi ricordo se venne fuori nel discorso, se fu lui che mi disse tanta questa cosa, è la rete che è precipitata sulla terra, perché quel movimento dei Forconi era davvero tutto quello che su cui ironizzavamo negli anni precedenti: il complottismo, il signoraggio, la finanza cattiva, e che però si era materializzato, quelle parole d'ordine si erano materializzate in un movimento che aveva provato a svilupparsi come nazionale, e che nella città, in una delle città, o forse nella città più indebitata d'Italia, aveva dato origine a uno scontro concreto. Il 9 dicembre del 2013 è un momento fondamentale per capire che la gente, c'è poco da ridere sulla gente, ma questa roba iniziava a diventare un problema, un fenomeno politico serio, una questione da prendere seriamente. Ed è un altro passaggio fondamentale. I passaggi successivi per cui questo, il discorso gentista, per cui quello che un po' insomma ironicamente nella recensione che è uscita su Dinamo definisco la variante gentista, sfonda ulteriormente, sono avvenuti negli scorsi mesi. Girava online un video con un giovane che ci spiegava che tutti i salvataggi di migranti nel canale nel Mediterraneo avvenivano nello stesso posto, e quindi ci doveva essere una regia occulta che manovrava gli sbarchi e che manovrava i salvataggi. Questo discorso, che pure anche là uno sguardo superficiale poteva suscitare qualche ilarità, è transitato prima nelle parole di Di Maio e dei tassisti del mare, poi Striscia la Notizia, che rilancia la cosa alla grande con le risatine dietro e tutto quel discorso che ha contribuito ad avvelenare i pozzi in questi anni. E poi è arrivato direttamente sul tavolo del Viminale. C'è la strategia di Minniti di discreditare alcune ONG. È esattamente quel discorso lì. Ci sono alcune ONG che fanno il gioco degli scafisti. Quindi qui non stiamo parlando di un discorso che ingenuamente monopolizza pezzi di opposizione smarrita o pezzi di fascisti che provano a insediare. Stiamo parlando di un discorso che è assolutamente trasversale. Il libro di Leonardo finisce, culmina con il caso delle pagine buongiorniste di Facebook, che lui scopre incrociando una serie di dati che vengono utilizzate da Renzi per fare propaganda al sì al referendum costituzionale. Cioè, quindi a questo punto il discorso gentista, nelle sue diverse varianti, colonizza tutto, si prende tutto. E questo è un libro importante proprio perché restituisce le tantissime sfaccettature diverse del discorso gentista e delle mobilitazioni reali. E tu dicevi prima di Weiss, secondo me il libro ha un registro diverso dagli articoli di Weiss. Chi l'ha letto se ne sarà accorto sicuramente, perché Leonardo mette a valore un solo aspetto, tralascia, non c'è quasi mai, credo, la prima persona, no? La prima persona singolare non c'è mai, quindi una delle cose peculiari degli articoli di Weiss: sono andato in piazza e ho visto, non mi penso, quei titoli tipici di Weiss non c'è. Quello che mette a valore è un elemento molto interessante, cioè un atteggiamento gonzo, ma anche qui da gonzo journalism ha preso sul serio. Cioè lui a furia descrive un fenomeno a partire dai margini, cioè dice: vediamo, quando prendeva il treno e andava a vedere le manifestazioni nazionali contro le scie chimiche, poteva sembrare uno che faceva collezione di personaggi strambi, e invece questa roba qui ha avuto la lungimiranza di analizzare un fenomeno che in maniera molto diversa alla fine è arrivato al cuore della politica, è arrivato con forme diverse rispetto a quelle italiane, ma molto interessanti anche a spiegarci che cosa è avvenuto negli Stati Uniti con Trump. Che differenza c'è tra gentismo e populismo? La variante gentista è una variante del populismo. Ieri c'è stato Leonardo era fuori Roma, non c'era, ma qui c'è stato un dibattito molto interessante, molto profondo, a partire dal libro di Augusto sul populismo. Io la dico insomma in maniera meno scientifica: se il populismo è il tentativo di ridurre ad unità un popolo, e molto spesso questa unità deve corrispondere alla narrazione di colui che si propone come condottiero di questo popolo, il gentismo è la sua mutazione 2.0, proprio nel senso che è come se il discorso gentista sapesse che è impossibile raggiungere quest'unità. Da questo punto di vista forse corrisponde ancora di più alla definizione che Paolo Virno dava qui a ESC, parlando di doppio agghiacciante a proposito dei fenomeni populisti, perché è come se avesse il discorso gentista è come se avesse introiettato il fatto che non ci sarà mai un'unità da ricostruire, è impossibile ricostruire un'unità, e di questa cosa qui e da questo punto di vista è un doppio agghiacciante della moltitudine, perché fa un valore ne parlavamo nel seminario di Euronomade sui populismi. Una delle caratteristiche del discorso gentista è esattamente quello di non aver paura del principio di contraddizione, cioè di poter dire tutto il contrario di tutto, e di sapere che c'è un pubblico talmente parcellizzato, soprattutto online, ma non solo, per cui non ha importanza la coerenza di quello che si dice, ma ha importanza quello che si dice. Quindi si può costruire la gente mescolando diverse minoranze, magari neanche facendole, fino a un certo punto neanche facendole interagire tra di loro, cioè tenendole in quanto minoranze. E anche il processo per cui oggi, con la fine della televisione generalista, quindi non è solo un processo che avviene online con le bolle di Facebook, è un processo che anche con la fine della televisione generalista e la moltiplicazione dei canali, e si sa che l'audience è composto da tante piccole nicchie e che tu devi accontentare tutte. Il discorso agentista, quando riesce, quando non è una meteora, in molti casi il discorso agentista è una meteora. Quelli che durano da più anni... come nella sua variante grillista, ma non solo, ha questa capacità di tenere insieme diverse nicchie senza fargli notare le tantissime contraddizioni. Quindi è forse la prima volta che uno può fare un discorso politico che ha un'ambizione politica, che addirittura si presenta alle elezioni, non curante del fatto che entra in contraddizione in maniera clamorosa. Il caso di Battista che entra in Parlamento da cittadino e quindi fa il parlamentare da cittadino e quindi recita la parte del non politico facendo quello, recita la spontaneità, e poi invece dice che vuole fare politica e quindi vuole fare il parlamentare ma non da parlamentare, facendo una mossa dal punto di vista mediatico e dell'effetto proprio tecnicamente perfetta: non mi ricandido, torno in mezzo a voi e faccio politica in mezzo a voi. È esattamente questo cortocircuito, no? Cioè io non, in Parlamento non ero un politico, fuori sarò un politico. Il grillismo è il fenomeno agentista in Italia più longevo e che è arrivato alle porte del governo. Esattamente perché è riuscito a gestire alla perfezione questa capacità di essere contraddittorio, ma di far passare queste contraddizioni non solo in secondo piano, ma come un valore, come una ricchezza di offerta. Ma come? Io dico questo, ma dico pure quest'altro, ed è una cosa in più che ti dico, non è una contraddizione. Quindi il gentismo è una forma più liquida, in alcuni casi più leggera, ma molto più pervasiva, e che ci restituisce molto più lo spirito del tempo per certi versi di populismo. È una variante ulteriore del populismo. E una delle critiche che sono state fatte a Leonardo è quella di dire: ah, ma tu ti metti sul piedistallo e giudichi la gente, che poverini. E questa critica, a parte che non è vero, perché lui, insomma, veramente il punto di vista è mescolato, ed è un punto di vista mescolato insieme alle persone, dopodiché c'è un giudizio, come è giusto che sia quando si scrive un libro. In realtà Leonardo fa un'altra operazione, cioè ci spiega con un retroterra anche teorico, perché ha studiato 2 anni e mezzo per scrivere questo libro, questo ragazzo, e però poi solo con dati di fatto, cioè raccontando delle storie, raccontando delle cose che sono successe, ci spiega come la gente sia un dispositivo, sia un costrutto retorico, non sia veramente la gente. Cioè, chi pensa che parlare male del gentismo vuol dire disprezzare la gente che si incontra per strada è cascato perfettamente nella trappola gentista. Ci sono delle minoranze organizzate che provano a fare strike per dei periodi e a prendersi l'egemonia su questa collezione di altre minoranze e convincerli che la gente è quella cosa là. E questo libro smonta esattamente questo dispositivo, disarticola questo dispositivo. E non era facile farlo, e soprattutto nessuno, secondo me, in questo modo, con questa intensità, si ci è messo dentro, perché è un'operazione che deve tenere conto di una complessità di discorsi, di linguaggi, di eventi, che non è facile tenere dentro un unico filo, insomma, perché si parla di cose molto diverse fra loro, alcune più allarmanti, altre meno, alcune oggettivamente buffe, altre come il tentativo che Leonardo riconobbe in diretta e che qui riporta con un lungo articolo che uscì su Internazionale, il tentativo dei fascisti di prendersi le periferie ai tempi di Tor Sapienza, e lui costruì una mappa in cui si vedeva come all'improvviso, nel giro di poco tempo, erano scoppiate una serie di eventi nelle periferie romane, e a fianco c'è il gender, insomma, cose evidenti, non ve lo devo dire in questa sede, sono cose diverse tra di loro, e che però hanno questo, questo filo conduttore. Mi fermo qui.
Sì, io passerei la parola a Leonardo, diciamo, proprio riagganciandomi a queste ultime cose che ha detto Giuliano, perché secondo me, diciamo, sono molto importanti per introdurre alla lettura del libro, che comunque, diciamo, va fatta, e non lo dico solo perché qui lo vendiamo con un prezzo accessibile alla gente, ma perché è veramente interessante. Perché, diciamo, io penso che ci sia un equilibrio tra la dispersione completa di qualsiasi forma di unità e però invece l'elaborazione di alcuni criteri di lettura che distinguono cosa è gentismo e cosa no. E questo secondo me risponde un po' alla critica principale che ti è stata fatta, cioè c'è un filo che lega questi eventi e che nel libro viene ben descritto e che invece ne esclude altri. Per esempio, io pensavo recentemente al movimento femminista, che comunque è un movimento di massa, un movimento moltitudinario che ha portato in piazza centinaia di migliaia di persone. Perché quello non è gentismo? Perché vengono elaborati, diciamo, dei criteri distintivi dentro questo filo che tu segui, che includono una serie di, come dire, di dinamiche e ne escludono altre, ed per esempio escludono questa, che non è prodotta diciamo intorno ad alcuni sentimenti piuttosto che ad altri, nonostante appunto ha un appiglio di massa, e quindi il punto non è stare sul piedistallo e criticare dall'alto, però diciamo si organizza intorno a tutta un'altra serie di schemi e di rivendicazioni e di anche appunto procedure affettive che non la fanno rientrare nella categoria del gentismo. E su queste due cose ti passo la parola.
Beh, grazie, buonasera, grazie a tutti e tutte di essere qui. Io in realtà non so più cosa dire, perché hanno già detto tutto Vanni e Giuliano. No, però guarda, partirei da un esempio. Mi riaggancio a quello che hai detto tu e quello che ha detto Giuliano, cioè la prendo un po' alla lontana, dalla cosiddetta rivolta delle periferie del 2014, per un po' delineare questo meccanismo di cui parlavi. Ovviamente tutti ci ricordiamo che c'è stata Tor Sapienza nel 2014, ormai sono passati 3 anni, ci sono stati anche indagini, inchieste penali della magistratura che hanno riconosciuto come la rivolta fosse stata sostanzialmente organizzata da un pugno di residenti spalleggiati, l'inchiesta penale non lo dice, ma spalleggiati ovviamente da una fazione politica, o comunque si erano inseriti in un determinato clima. E però Tor Sapienza era uno l'anello più visibile di una catena che era molto più lunga, che era partita nel 2014, a giugno del 2014, quando c'era stata una manifestazione, anzi prima, da aprile 2014, quando c'era stata una manifestazione contro un centro d'accoglienza a Sette Camini, mi pare, quindi quadrante est di Roma, estrema periferia. E la cosa che aveva colpito all'epoca è che c'era Borghezio, che è insomma uno che insomma, un apostolo della Padania Libera, uno che diceva che insomma non è che era esattamente tenero verso Roma, i romani, aveva pure detto che i romani necessitavano di un trapianto di cervello perché non volevano pagare il gra, insomma cose del genere. Però lui da aprile 2014 in poi c'è sempre a Roma. Io ho passato mesi che ogni volta che mettevo piede fuori di casa c'era Borghezio in manifestazione, cioè l'ho visto più di mia mamma probabilmente, che non è una bella cosa. E Borghezio era lì naturalmente perché Casa Pound l'aveva eletto al Parlamento Europeo. Borghezio era stato candidato nella circoscrizione di centro, e quindi in una terra ostica per la Lega, però aveva preso più di 5.000 preferenze. Lui aveva anche ringraziato le facce pulite di Casa Pound, che poi quel linguaggio lì, pulito, vitale, è ritornato recentemente, utilizzato non da Borghezio ma da giornalisti rispettabili e quotati. di La Sette, chiusa la parentesi. E, insomma, lui aveva ringraziato e come, diciamo, cambiale da pagare per la, insomma, il supporto elettorale di Casa Pound era, lui si era fatto tutte le varie proteste che erano esplose in periferie, nelle varie periferie, ma non solo. E finché io, la prima volta, una delle prime volte che li ho visti in piazza insieme, in Borghezza e Casa Pound, era il giugno del 2014, era una manifestazione molto marginale, molto limitata, con numeri veramente bassi, e in cui però si erano dette delle cose che col senno di poi erano importanti, cioè nel senso erano pregnanti e significative di un processo che si era messo in moto, di un meccanismo che si era messo in moto, perché a un certo punto fanno la sfilata con tutti i vari comitati di quartiere, tipo quello di Tor Sapienza, eccetera, eccetera, e Borghezio prende la parola al microfono e dice: guardate qua, la pace è terminata, adesso inizia la guerra, il riscatto dei romani che non vogliono più questa città invasa, stuprata degli immigrati, dai rom, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, tra l'altro, c'era anche un siparietto, a un certo punto c'era un signore che, mentre parlava Borghezio, va da un responsabile di Casa Pound e dice: ma scusa, ma facciamo parlare uno di Bolzano? Cioè, cosa c'entra qua? Cioè, io sono di Trastevere, cosa c'entra questo? E così via. Quindi da lì si arriva, c'è un'escalation sempre maggiore, finché di protesta in protesta si arriva a Casale San Nicola 2015, in cui c'è anche il tentativo di Forza Nuova e altri pezzi di estrema destra romana di mettersi in competizione con Casa Pound nella strumentalizzazione dei residenti della protesta. All'epoca si chiamava Nessuno tocchi il mio popolo, quella sigla. E però lì si vede palesemente il meccanismo a Casa San Nicola, ma non solo, si vede proprio in maniera plateale e palese il meccanismo con cui da una piccola opposizione del quartiere si arriva agli scontri con la polizia, perché si parte appunto da notizie di arrivi che possono essere più o meno infondate di migranti in centri e aperture di centri d'accoglienza. Una parte della, una, ci tengo a specificare una parte, perché quello che faccio anche nel libro è cercare di demostrificare anche tutti i vari quartieri o vari paesi come Gorino, eccetera, eccetera, perché non sono naturalmente tutti xenofobi e razzisti, ma appunto vanno individuate in maniera chirurgica le responsabilità, altrimenti non si capisce nulla. E dicevo, c'è appunto questa, c'è un'opposizione di una parte del quartiere che sforma comitati o utilizza quelli già esistenti, e lì fatalmente si inserisce la strumentalizzazione di Casa Pound o dell'estrema destra, ma non solo, che avveniva, più avanti si capisce perché uso il termine avveniva, c'è appunto la formazione anche di nuovi comitati, nuove sigle, che dietro cui l'estrema destra, quindi una minoranza, si trincera dietro la maschera del cittadino indignato o del cittadino esasperato. E quindi con questo, attraverso questo dispositivo che è assolutamente elementare se ci pensiamo ed è importato dalle strategie che Alba Dorata, grande alleato prima di Forza Nuova e poi di Casa Pound, ha sempre impiegato dal 2010 fino all'ingresso in Parlamento nel 2012, è quello di trincerarsi dietro presunti comitati di quartiere o comitati di cittadini indignati per in realtà mandare nei media non solo certi messaggi. Ecco, Casa Pound fa esattamente, e Forza Nuova fanno esattamente la stessa cosa in determinate proteste che avevo ricostruito nel libro. E questo è un quadro di come, ad esempio, un certo discorso gentista, quindi anche con i 35 euro, che adesso con varie bufale, tipo i 35 euro, voci infondate di arrivi o gonfiate a dismisura, eccetera, eccetera, vengono rimodulati, presi anche dall'estrema destra per cercare di inserirsi in una protesta e anche di farla deragliare, se vogliamo, comunque di farla arrivare a uno scontro frontale da cui poi naturalmente nessuno ci guadagna se non Casa Pound o comunque l'estrema destra stessa. E questo è un capitolo del libro a grandi linee, solo che naturalmente essendo un libro di attualità che però ricostruisce un meccanismo, in un certo senso la realtà da un lato ha confermato questo disvelamento di questo meccanismo, ma l'ha anche in un certo senso superato, perché adesso CasaPound non ha più alcun bisogno di trincerarsi dietro comitati di quartiere, e mi riferisco proprio alla stretta attualità. Qualche giorno fa, su una trasmissione di Rai 3, I 10 comandamenti, il giornalista è andato al Tiburtino Terzo e si è fatto mostrare il quartiere da Antonini e Di Stefano, che non abitano lì, non abitano in quel quartiere, e quindi ovviamente il racconto era, cioè, sembrava Mad Max praticamente, non so se l'avete visto, era un quartiere completamente allo sbando in cui solo loro due, quindi CasaPound, riusciva a dare una risposta alla gente del quartiere, agli italiani naturalmente. E qua il punto più problematico non è tanto dare la visibilità a certe formazioni politiche, è più che altro di togliere e rimuovere completamente il contesto, che è quello che io ho cercato di fare nel libro e comunque cerco di fare nell'attività giornalistica giorno per giorno di Vice, cioè che è appunto quello di ricostruire il contesto in cui avvengono certe storie, certe scene. Se tu vai lì e intervisti due di CasaPound, naturalmente ti portano nella loro propaganda. E quello che è importante è il contesto. Tiburtino Terzo non sono tutti fascisti residenti, non sono tutti razzisti. Ci sono state proteste di alcuni residenti dopo che quest'estate c'era stato un tentato assedio, proteste che però sono al massimo andate sulla cronaca di Repubblica Roma, quindi dei genitori vicini, dei genitori che avevano detto: scusate, ma cioè, qui abbiamo mille problemi, i migranti non sono un problema, e così via. E che naturalmente scardinano questo tipo di narrazione, scardinano il meccanismo dell'estrema destra che cerca di rimodulare anche il discorso agentista di cui parlava Giuliano. E però è fondamentale naturalmente ricostruirlo questo contesto, devi dare tutti gli elementi per capire, se no naturalmente cadi nella propaganda. E questo è purtroppo è una cosa che, diciamo, la realtà, come dicevo prima, ha superato il libro in questo senso, perché adesso non hanno più bisogno di utilizzare certi meccanismi descritti nel libro, perché è tutto molto più alla luce del sole, e purtroppo, e questo sfruttano, c'erano già i germi di questo atteggiamento della stampa, comunque di alcuni media, non tutti naturalmente, ma di alcuni media mainstream, cioè quello appunto di rimuovere il contesto, di da un lato pompare l'emergenza nera, che sembra una valanga inarrestabile senza il contesto, e dall'altro quello di naturalmente presentare i mostri per cercare di alzare un attimo l'audience. Ma è un gioco politico e mediatico molto pericoloso, perché prima o poi appunto dai margini si arriva in un attimo nel centro, e poi questa cosa qui, come diceva Giuliano giustamente prima, non la governi più a un certo punto. E quindi è una cosa che naturalmente ho fatto nel libro, cioè questo tentativo di disvelare come funzionano questi meccanismi. Ma adesso la cosa più preoccupante, servirebbe una specie di aggiornamento per dire: guardate che certe cose ormai le fanno alla luce del sole, non hanno neanche più bisogno di trincerarsi. E questo perché anche all'epoca, comunque all'epoca della rivolta nel 2014, già i media non riuscivano a decifrare, non riuscivano nemmeno a decifrare questo elementare meccanismo di mascheramento. Adesso che non ce n'è neanche più bisogno, servirebbe quindi ancora più attenzione. Questa attenzione non c'è, viene sempre comunque rimosso il contesto, e quindi si fa sostanzialmente, non so quanto volontariamente, però ci si fa megafono involontario o anche volontario in certi casi di una certa propaganda che è estremamente dannosa e che soprattutto, qua ci tengo a sottolinearlo, non risolve i problemi che dice di voler risolvere, perché a Tor Sapienza i migranti sono stati cacciati dal quartiere, ma il quartiere è rimasto problematico come era prima. E a Gorino, che è un altro esempio di strumentalizzazione, Non sono, i migranti non sono mai arrivati, però quel paese nel, nel Ferrarese, nel delta del Po, è rimasto lo stesso paese di prima, non è stato risolto niente. E quindi è proprio questa una, per concludere, questa è una, proprio una specie di stella polare anche che mi do nell'attività giornalistica, quella di ricostruire sempre comunque il contesto, e in questo libro il contesto c'è, cioè, per 360 pagine, 300 e passa pagine, c'è, cioè, anche un sacco di note, di bibliografia, proprio per dare tutti gli elementi possibili al lettore di orientarsi in questo immenso casino che è l'Italia contemporanea. Ecco.
No, si è sollevato un caso molto interessante, questo del Tiburtino Terzo, perché diciamo Casa Pound ci è ritornata con i giornalisti dopo che praticamente è scomparsa da 2 mesi, quando abitanti del quartiere, dopo averli presi a bastonate, gli hanno cantato "tornate a Ponte Milvio, siete venuti con le Hogan", anche da soli, però diciamo questo testimonia un altro pezzo di quartiere che non è stato intervistato in quella trasmissione annunciata da Antonini su Twitter, dicendo succederà qualcosa che non è mai successo, cioè per dire anche lo scarto che si è dato tra il libro e quello dopo. Antonini ha proprio annunciato il fatto che, diciamo, per la prima volta sarebbe stata data voce a Casa Pound in maniera conforme a quello che loro volevano. Però non continuo su questo, perché vedo che Vanni ha disegnato qui un affresco molto complicato di commenti all'introduzione, quindi gli passo la parola e poi apriamo il microfono agli interventi e domande.
Sì, brevissimamente. Io, visto che Giuliano ha già fatto quello che parlava di libro importante, intanto io faccio quello che dice, un libro necessario. E... No, mi sono venute in mente un paio di suggestioni da quello che è stato detto da loro, in particolare da quello che tu hai suggerito, no? Dice: il libro è stato contestato la mancanza di una risposta, no? Di una soluzione. E in realtà, come potete vedere da questo libro, che è diviso in 3 parti, a loro volta divisi da 3 capitoli, diviso in 3 capitoli, quindi 9 fenomeni assolutamente distinti, ancorché riconducibili al gentismo, più un bonus, è che benché il gentismo sia un fenomeno, esattamente come il fascismo, che fa della semplificazione la propria bandiera, è un fenomeno complesso, perché oggi in questo contesto tutti i fenomeni sono complessi. Tu hai da un lato il Movimento 5 Stelle che comincia a guadagnarsi consenso su temi di sinistra, persone uccise dalla polizia, me lo ricordo ancora, era Beppe Grillo a sollevare il tema, l'acqua pubblica, cioè tutte quelle questioni che una certa fascia della popolazione sentiva e vedeva non riconosciute dalla sinistra e venivano presentate, quindi ha guadagnato consenso lì. Dall'altro lato abbiamo pagine come Homer Simpson, presidente del Consiglio, tra cui si nasconde una propaganda gentista, ma di Renzi, del partito di governo. Dall'altro lato abbiamo fake news propagandate da organi di stampa. Prima si parlava dei giornali, ma io per esempio nel corso di un tour di un libro sui giochi di ruolo mi è venuta fuori 3.000 volte questa questione Blue Whale, che io conoscevo soltanto per sentito dire, ho approfondito, era di fatto una fake news spacciata dalle Iene, quindi da un programma televisivo che era passata nell'immaginario. E quale soluzione? Siccome io sono quello incaricato a dare soluzioni letterarie, mi è venuto in mente Libera di Don DeLillo, un romanzo proprio, affiancatelo alla lettura della Gente, ma prima acquistate la Gente. Non me lo ricordavo. Allora, Libra è un romanzo di Don DeLillo sul omicidio di Kennedy, no? E a differenza di altre opere sull'omicidio di Kennedy, ad esempio quella di Oliver Stone, che se vogliamo è proprio complottista, Libra è particolare, particolarmente riuscito, perché lui riesce perfettamente a dirti che la realtà, in realtà, è una cosa fatta di contesto, interessi contingenti, variabili impazzite e complotti quasi sempre mal riusciti. Cioè i complotti non sono quelli che tu vedi veramente, no? L'11 settembre è emblematico, è chiaro che quello che pensa che hanno messo le bombe sotto è un allucinato, però in realtà c'era un complotto, quello di creare i Taliban in chiave antirussa, che poi sono diventati una variabile impazzita. Di esempi, semplifico, di esempi di questo tipo ce ne possono essere molti, no? Cioè il complotto spesso c'è, ma non è quello che tu pensi, è un'altra cosa che non è andata come doveva andare o che ha avuto effetti imprevedibili. E che si fa a questo punto? E mi è venuto in mente che oggi, proprio oggi, ho visto su Twitter i Wuming che si sbattevano a dire a uno, contendolo anche di insulti, perché quando c'è Wuming uno a controllare il Twitter, comunque due insulti volano sempre, due schiaffoni li deve dare. Però si era sbattuto a un tizio a spiegargli che le riforme del lavoro erano state fatte in Italia fra il 59 e il 70 da diverse parti sociali e pressioni, non erano state fatte da Mussolini, no? Quindi... esatto, capito. E quindi sì, sbattersi a spiegare, però andando oltre, proprio perché la più grande semplificazione in ultima istanza è il fascismo, quindi dietro c'è quello, bisogna ogni volta sbattersi a dirimere ciascuno uno per uno. Io direi la soluzione che ci insegna De Lillo attraverso Libra in ultima istanza è coltivare la complessità. Non c'è mai una soluzione univoca, pretendere una soluzione, dietro la soluzione univoca c'è la soluzione finale, per fare un gioco di parole di pessimo gusto, nel senso che il fascismo è la ricerca di una soluzione funzione della massima possibile semplificazione. Quello che invece bisogna fare è coltivare il caos, coltivare la semplicità, coltivare le capacità di lettura.
Se ci sono,
e ovviamente sono d'accordo, c'è il rischio che questa cosa qui, voglio fare l'avvocato del diavolo, sia assolutamente uscito di qua, o forse anche qua dentro non è praticabile, no? Allora io però penso, mi veniva in mente in un'altra ieri qui, proprio i cervelli, dopo la presentazione del libro d'Augusto, c'è stata una presentazione su un pezzo, un'esplorazione su un pezzo delle periferie romane, e mi veniva in mente il fatto che il maggior tasso di voti a favore delle riforme nei referendum sul divorzio, l'aborto, venivano a Roma, venivano dalle borgate, venivano da gente che viveva praticamente come oggi nei campi rom, per cui l'assunto sbagliato che ci viene rivolto spesso anche da sinistra, che una persona povera è una persona che un po' bisogna prenderla così, perché una cosa complessa come potrebbe essere il diritto all'aborto o il divorzio o insomma le conquiste civili degli anni 70, è completamente sbagliato. Cioè noi dobbiamo entrare, dobbiamo smontare questo discorso qua, che forse è un discorso ancora, faccio un discorso forse ancora più basico di quello che fai tu, però è questo, cioè pensare che il povero debba essere per forza uno che magari devi prendere in giro in buona fede perché non ci arriva, quindi comunque gli devi fare semplice, questa cosa non è vero, non è vera, non è stata, proprio storicamente non è stata vera, questa è un'ulteriore costruzione ideologica. Non è vero che essere poveri vuol dire che qualcuno gli deve raccontare una favoletta, se gliela racconta Di Maio o di Battista o di Stefano, come si chiama lui, noi gliela dobbiamo raccontare meglio, o Renzi che fa lo storytelling, non è così, cioè, e questo ce lo insegna la storia. Quindi noi dobbiamo, secondo me dobbiamo ripartire da due polarità. Primo, cioè, tutto quello che abbiamo pensato rispetto a una composizione del lavoro, l'elemento cognitivo che sta dentro il lavoro, la nostra capacità di cooperare, questa cosa non è sparita perché adesso c'è Facebook che ci rincoglionisce tutti, cioè, che pure purtroppo un po' è vero, cioè, questo è un dato di fatto, che noi partiamo da un livello di attrezzatura e di capacità di maneggiare i saperi che rimane altissimo, e non possiamo azzerare tutto pensando che all'improvviso qua vince chi la racconta più facile e quindi dobbiamo fare pure noi una cosa del genere. E dall'altro lato anche i più poveri dei poveri, in determinati momenti storici e con i giusti attrezzi politici, che non so quali sono, però quello di cui sono sicuro è che non è vero che i più poveri dei poveri vogliono la pappardella semplificata e che premiano quello che gliela racconta più semplice. Questo avviene solo in determinati momenti che poi di fatto le lotte nella pratica riescono a ribaltare.
Io non soffendo se avevo un bagno e poi torno.
So, ci sono domande, commenti? Si può fare adesso? Vedo qualcuno che esita, quindi gli darei il microfono.
No, vabbè, Allora, a me, pensando a questo, cioè non ho ancora letto il libro, però una cosa che stavo pensando prima anche di questa presentazione, che durante questa presentazione ho pensato molto, è un libro, diciamo, analogo, se si vuole, nel senso che un libro inglese di un giovane giornalista diciamo di sinistra che si chiama Chavs, di Owen Jones. Chavs penso che oggi si potrebbe tradurre con quello che sta diventando la parola gente in Italia, in italiano, nella cosa che nel quadro anche che ci descrivevi effettivamente dove stiamo andando, nel senso che penso che la traduzione, diciamo, più plausibile potrebbe essere popolino, secondo me, come lo potevamo pensare, una cosa che si sente dire poco oggi piuttosto che gente, però che poteva essere invece più tradizionale di modo di sostanzialmente indicare in una larga composizione popolare, non dico di questo libro qua, ma dico nel modo in cui correntemente oggi si parla di queste cose. Credo che questo libro, per le cose che abbiamo sentito, si inserisce bene in questo tipo di significazione che assume questa parola. Penso che in qualche modo Chavs sia il corrispondente, cioè il corrispettivo di quello che può essere gente, da una prospettiva molto diversa. Cioè Chavs in Inghilterra, c'è questo giovane giornalista che ha anche quello che forse quelle però, insomma, si inserisce in una piccola risposta tra quelle che giustamente Giuliano diceva che mancavano laggiù, che può essere quello che ha portato Corbyn in questi anni. Con Chavs si vuole indicare quello che è, diciamo, il distruttivo, il miope disprezzo per le masse della sinistra cosiddetta da salotto. Io non credo che esistano i salotti della sinistra, come non credo che esista, come non credo che esistano, esatto. E poi, però è molto interessante, secondo me è interessante pensare questo parallelo qua in relazione proprio al fatto che, come dire, in Italia ci possiamo trovare anche spesso a dire magari esistessero i salotti di sinistra. In Inghilterra questa cosa è presa dall'altro punto di vista. Io credo che l'altro punto di vista abbia tanti difetti, che insomma anche in questa sede proprio abbiamo criticato, però ha anche dei meriti rispetto alla capacità, che appunto era l'ultima che diceva Giuliano, secondo me, sulla capacità di provare a proporre delle soluzioni in questo senso, come dire che ci possono essere delle pratiche politiche che pongono delle soluzioni, cosa che oggi è veramente difficile pensare anche, e questo è un po' il problema poi di quello che, quando viene poi messo in campo il populismo di sinistra. Io penso che però sullo sfondo di tutto questo dibattito ci sia una, come dire, una realtà, fra le poche cose vere che oggi possiamo dire che sono vere in questo caos. Secondo me la scrive anche Castells, tra l'altro in uno degli ultimi libri che ha scritto, secondo lui, ma perché lui si avvale di studi che fanno 200, 300, 500 persone della gente che studiano davvero come sono le cose, i commenti negativi hanno sulla rete 5 volte in media il responso, il feedback dei commenti positivi, su qualsiasi tema questo si parli. Questo è, secondo me, al fondo di questo tipo di cosa qui. Ma questa non è una cosa, anche qua dove siamo tutti un sacco intelligenti, se io mi alzo e dico che voi state dicendo queste cose perché siete tutti dei drogati come Vanni, che vi fate gli acidi dalla mattina alla sera, non capite un cazzo, ovviamente anche fra queste persone qua acquisto una, come dire, una capacità di attenzione, di feedback, sia positivo o negativo su quello che dico, però maggiore. Allora, a partire da questo tipo di, come dire, basilare, però fondamentale piano di comunicazione, ci dobbiamo cioè io penso che il problema non sia appunto, cioè se dobbiamo porci il problema di stare con la Big Pharma o con chi dice che o chi fa il complotto sulla Big Pharma, io che sono sempre, cioè che boh, sarà perché ho studiato in una scuola d'eccellenza dove tutti volevano sentirsi intelligenti, allora c'ho il contrario e mi piacciono di più quelli che piuttosto fanno il complotto. A Vanni no, però ci possiamo comunque trovare d'accordo su tante cose. Il problema è quali sono le formulazioni che poi ti permettono invece di intervenire effettivamente sulla situazione. Questo è il rischio, ovviamente. Questo non vuol dire che questo libro o questo discorso si metta su un piedistallo, ma vuol dire che giustamente, come diceva Santoro, questo libro parla della gente come costruzione e non la gente che trovi per strada, che vuol dire che sono tutti degli idioti. Però, e io so e spero che abbia fortuna questo libro, ha fortuna proprio perché le persone hanno bisogno in questo caos di sentirsi migliori degli altri, perché questa è la base su cui ci hanno insegnato a vivere. E quindi le persone che troviamo per la strada devono essere in grado di pensarle come dei deficienti rispetto a me, perché questa cosa mi fa sopravvivere. E questo comunque è una cosa che nel momento in cui si va a agire con le parole, credo, cioè, che sia una cosa da tenere di conto, al di là delle, poi, come dire, bieche dello stare dentro queste dicotomie stupide.
Sì, raccoglierei prima le domande, perché se non se devi scappare solo perché devi scappare.
Visto, chiamato in causa direttamente, prima non lo volevo dire, ma mi costringi a dirlo. È evidente che soltanto un upgrade collettivo delle coscienze, come diceva Timothy Leary, può offrire una soluzione al gentismo. Quindi LSD negli acquedotti subito e poi dopo si rifà sto dibattito e vedrà il cambio di livello. E dico una piccola nota, perché hai messo il dito in una piaghetta, perché effettivamente prima abbiamo citato il signor distruggere, no? Con le finte mamme pancine. Effettivamente a livello psicologico lui si basa esattamente su questo sentimento, no? Cioè sul farti sentire più furbo degli altri, perché la gente mette il like e condivide, perché dice ma guarda queste dementi, no? E quindi il rischio, qua siamo in un frattale, che ovviamente a chi è un accolito della psichedelia già si esalta, siamo in un frattale perché il rischio da cui dobbiamo difenderci è che l'accusa contro il gentismo possa diventare una forma di gentismo, ovvero sia dire vada questi grulli, e a quel punto è successo qualcosa di malvagio.
Vuoi rispondere tu?
Le altre domande, se no finiamo qui. Poi dopo,
vabbè, sì, dai, se ce ne sono altre. Sì.
C'è Augusto sicuramente, non so.
Vabbè, ci sono problemi dei rettiliani pure, no? Ci stanno, mi pare una bella carta. No, volevo dire due cose. Uno, che alcuni meccanismi sono ricorrenti, no? Cioè, stavo pensando, l'SA durante gli anni di Weimar distribuivano minestra calda ai disoccupati e dicevano che la colpa dei loro mali era Versailles, ed era vero, e gli ebrei, ed era meno vero, no? Quindi il meccanismo assistenza, eccetera, non ha inventato Alba Dorata, ma è un meccanismo che tradizionalmente viene fatto in una fase di sconfitta, in una fase in cui i disoccupati non si era riusciti a organizzarli, perché le organizzazioni tradizionali del movimento operaio non acchiappavano questa nuova situazione. E un altro caso interessante può essere quello del populismo americano di fine Ottocento, perché è un movimento che era partito molto con elementi molto progressivi, diciamo un'alleanza di farmer bianchi e neri in alcuni casi, contro le banche e contro lo sfruttamento, diciamo, pur avendo una sana cultura capitalistica entrambi. Però cosa succede? Che quando questo movimento viene sconfitto, anche i leader di questo movimento spostano i loro obiettivi su classiche campagne gentiste. La più caratteristica di tutte è quella sul proibizionismo. C'è un legame storico tra i primi leader, Bryan, per esempio, il primo candidato presidenziale dei populisti, che poi diventa un leader dell'antidarwinismo, anzi lì ci muore pure Crepacuore, per fortuna, e della campagna contro il proibizionismo, perché il proibizionismo era la congiura dei grandi industriali del whisky, degli immigrati europei che bevevano whisky, irlandesi, cioè bevevano whisky, e naturalmente degli ebrei che facevano il collegamento tra queste cose. E lì c'è una degenerazione, ma lì è chiarissimo che la sconfitta politica di un movimento porta a sviluppare alcune cose che coesistevano nella campagna populista sin dall'inizio e che però poi prendono il sopravvento e fa sì che poi il contributo positivo del populismo passa ad altre forze, cioè viene trasferito ad altre forze, e lì rimane invece lo stesso aggettivo populista, nasce lì con valore denigrativo, nasce nel contesto americano, non nel contesto russo o italiano o altro, ma perché, come nella polemica, prima polemica che sviluppa contro di questo. Quindi queste ambivalenze ci sono sempre, cioè il populismo viene fuori quando c'è un'insufficienza dei movimenti politici e quando fallisce una campagna, per esempio l'alleanza con i Knights of Labor, eccetera, fallisce i tentativi di integrazione al sud, e a questo punto la deriva nel senso peggiore si manifesta. E da noi non è un caso che tutto il lavoro di Casbano si svolge sui quartieri che un tempo erano rossi e che giustamente, come ricordava Giuliano, erano tutt'altro che indifferenti anche alle campagne di referendum di costume, eccetera, perché o perché guidati dal Partito Comunista o perché spontaneamente accettavano queste cose, avevano, quando è finito un lavoro a sinistra là dentro, si è creato il terreno favorevole per queste campagne, diciamo, no? E questo è attualmente il problema, appunto, basterebbe ricordare situazioni come quelle di Ostia, eccetera, no? E naturalmente sono situazioni che non sono facilmente reversibili, che poi si incistano anche con fenomeni di criminalità che diventano poi un elemento molto, molto forte di collante e di continuità politica. Ecco, questo è un elemento che si sovrappone in qualche modo, questi elementi di stile populista, ai movimenti. In Italia, fra l'altro, un populismo di sinistra non esiste, quindi questo è un discorso più complicato che si può fare in altri contesti latinoamericani o in Francia con Mélenchon o con Podemos in Spagna, eccetera. In Italia purtroppo abbiamo il peggio della situazione, e vabbè, questo lo sappiamo.
Io neanch'io ho letto il libro, quindi farò magari una domanda un po' impopolare in questa sede, ma tu, non lo so, però sicuramente impopolare, tu pensi che questo libro abbia una definizione politica? Definizione politica? Nel senso, a livello di posizione politica, nel senso che l'accusa di gentismo abbia di per sé una definizione politica di una posizione? Perché per me non lo ha, per me è un fenomeno talmente trasversale oggigiorno che non lo è, però volevo un tuo parere rispetto a questa cosa, perché abbiamo parlato di talmente tante sfaccettature che secondo me non, insomma.
Ci sono altre domande, così le facciamo adesso e poi facciamo rispondere? No, quindi vi passo la parola, giusto un commento a quello che dice Augusto, perché diciamo Leonardo lo sottolinea in un'intervista, il fatto che questi fenomeni emergono dal fallimento è anche una cosa che diciamo viene identificata su una temporalità molto più recente, cioè semplicemente sul fatto che mentre in Spagna e in Grecia ci sono dati dei movimenti anti-austerity enormi che hanno informato in qualche modo anche in maniera poi disastrosa o contraddittoria l'aspetto istituzionale, invece in Italia diciamo col 15 ottobre questo panorama è un po' svanito e invece poi diciamo il campo è stato occupato da altri, quindi
ma sulla definizione politica, vabbè, io ho le mie idee naturalmente, però cioè, se io avessi voluto fare un libro sulla gente cattiva, da blastare, eccetera. Sarebbe andato mille volte meglio, probabilmente. Sarebbe stato, ecco, il libro che spiega perché la democrazia è in pericolo, la gente è stupida. In realtà l'ho voluto complicare, ipercomplicare al massimo, perché siamo in periodi difficili da capire, complicati, dove non c'è una soluzione, e anche questa... Io naturalmente nel libro non do soluzioni perché sono un giornalista e mi limito, tra virgolette, a fotografare la realtà attraverso le mie lenti, naturalmente, però non sono nessuno per dire cosa bisogna fare, eccetera. Quello è una cosa che si discute collettivamente, naturalmente, poi eventualmente si trovano soluzioni collettive ma individuali. Però appunto, cioè, questo libro nasceva anche proprio da un'esigenza di sistematizzare anche quello che avevo visto negli ultimi anni, e appunto partendo, cioè, ho visto una cosa molto semplice, che dai margini, che i margini politici di questo paese, certi discorsi, certe argomentazioni, certi dibattiti, cioè, che rimanevano nei margini, mano a mano sono andati sempre più verso il centro, cioè sono entrati nel mainstream, e questo in maniera trasversale, appunto, perché dalle pagine che citava Vanni prima, che sono citate nel libro, tipo 800.000 iscritti per Homer Simpson, presidente del Consiglio, che diventa oggetto di cronaca politica, capiamo che la politica è cambiata in questo paese, è cambiata di molto, e questa è una cosa renziana, quindi di centro-sinistra. Poi ci sono moltissimi altri esempi in cui c'è anche una compenetrazione tra le forze di destra e alcune forze di centro o di centrosinistra. E la realtà è complicata, naturalmente. Ripeto, se avessi voluto fare tipo io che blasto la gente, come una certa voga, una certa diciamo istanza antigentista, sarebbe andato molto meglio. Cioè, è ovvio, lo sapevo, l'avevo messo in conto questo. Però non è la cosa che proprio ho più voluto di fare, e non so se ci sono riuscito, naturalmente. Però l'intento è stato quello di non dare una definizione precisa politica, ma di cercare di tenere insieme tutta questa complessità. Poi naturalmente, ripeto, io le mie idee ce le ho, si capisce naturalmente lì, e comunque ci sono certi episodi che sono inqualificabili, quindi è giusto, secondo me, esprimere una netta condanna politica e morale.
No. No, io aggiungo veramente due cose. La prima è che, no, lo diceva già Giansandro, però questo non è un dettaglio, è importantissimo quello che diceva Augusto e che ribadiva Giansandro. Cioè, qui, questa roba qui in Italia arriva dopo una nostra sconfitta, che noi abbiamo una certa difficoltà ad ammettere. Non vuol dire crogiolarsi nel oddio, siamo le vittime, che peccato, ci abbiamo provato. Vuol dire semplicemente, ragazzi, prendiamo atto che... Non capire questa cosa qui e pensare che invece a un certo punto ci si aprivano terreni, praterie, secondo me ci ha fatto capire un po' tardi quello che stava avvenendo. A un certo punto, su un editoriale di un sito di movimento, è uscita una cosa in cui, non mi ricordo se era un commento, non mi ricordo se era proprio un editoriale, onestamente, però a un certo punto si diceva, c'è stata una fase, che secondo me aveva senso solo per una breve fase, in cui per sfottere alcune cose gentiste, si scriveva, vi ricordate, gli errori grammaticali, i punti esclamativi con l'uno, quelli che scrivono veloce. Questa roba qui, farla oggi, secondo me non ha assolutamente nessun senso, è una roba come tutti i cazzeggi su Facebook che durano qualche mese, e all'epoca si disse, chi fa così in realtà disprezza i proletari, quelli che non hanno studiato, mentre il discorso era esattamente quello di, ovviamente con una cosa leggera che non era risolutiva di per sé, di smontare e di aver individuato il fatto che quel tipo di discorso che si faceva sui social non era l'espressione di un intelletto collettivo, ma era un'espressione assolutamente a ribasso di una semplificazione che andava a ribasso e che ci avrebbe portato, che ci avrebbe messo molto in difficoltà. E se noi non riconosciamo questo scenario nella sua complessità, per cui a un certo punto non siamo né in Spagna né in Grecia, E però quando io faccio l'esempio di Grillo perché è quello che conosco di più, non perché penso che sia il centro di questo discorso. Quando Grillo diceva a un certo punto, vedete, lì c'è Alba Dorata, se non ci fossimo noi qui ci sarebbe Alba Dorata, cioè bypassava completamente che all'epoca c'era Syriza, che non era detto che sarebbe finita come finita, insomma era proprio una, cioè bypassare completamente un pezzo di un pezzo dello scenario politico, una cosa che si sta muovendo dal basso in quel momento in Grecia, così come pure Podemos, cioè ci girano meme tra i grillini che esultano per la sconfitta di Podemos alle elezioni spagnole, cioè, avevamo ragione, non bisognava diventare di sinistra, vedete che abbiamo ragione noi, forse avevano anche ragione peraltro. e quindi questo è il punto, secondo me questo è uno cioè, c'è stato un momento in cui sulla sconfitta dei movimenti e su un'opzione che tu collochi il 15 ottobre, il 14 dicembre, in quelle date là, c'è stato un momento in cui tutto un certo tipo di discorso pubblico è stato completamente cancellato ed è stato dato spazio a un'altra roba che era completamente compatibile. Sono molto d'accordo con quello che diceva ieri Ido Dominiani, che era una roba completamente riassorbibile o funzionale, senza dare una lettura complottista, al discorso neoliberista. Cioè, lo stiamo vedendo in questa campagna elettorale. Tutto questo diventa, il cerchio si chiude nel momento in cui i nazisti entrano in una sede di un'associazione di volontariato di Como, leggono un proclama e questo proclama è un discorso che va ogni giorno in televisione, non è un discorso che la gente dice ma questi che stanno, è un discorso, non era un discorso delirante, è il discorso, sono le cose che dice Fusaro in prima serata da Paragone o da dove va ospite, sono i discorsi che dicono da Del Debbio, sono le cose che dicono i quotidiani italiani, cioè quel discorso, ma non sto facendo una forzatura, cioè voi leggete quella cosa lì, è esattamente quello che è un pezzo del dibattito, esatto, cioè, e quindi qui ci troviamo non a ragionare più una cosa che si muove ai margini, ma a una roba che ha ampiamente conquistato il centro dello scenario politico e che ha riconquistato una sua legittimità.
Sì, no, poi finisco, cioè non necessariamente andrà avanti all'infinito questa cosa, secondo me in questa fase, almeno per quello che ho scritto, che ho potuto vedere, è così, però non è un fenomeno destinato a durare per sempre. Esatto, come poi quello che ha detto Augusto, mi ha ricordato un paper di Margaret Canovan, un paper del 99 che si chiama Trust the People. Margaret Canovan è una delle studiose, una delle prime studiose più importanti del populismo, cioè aveva scritto già insomma dagli anni 70 mi pare, avesse già iniziato, una delle prime, e lei sostiene che la democrazia in Occidente, sì, le democrazie parlamentari liberali in Occidente si muovono entro due poli, cioè il polo della politica idealista e il polo della politica pragmatica, quindi c'è sempre bisogno di idealismo, comunque passione, una certa carica di utopia per far mandare avanti una democrazia parlamentare, e allo stesso tempo c'è però bisogno di estremo pragmatismo. E nei momenti di crisi questi due poli, che quando tutto va bene sono in equilibrio, tendono a allargarsi sempre di più, e quando si allargano si crea un vuoto, e in politica i vuoti vengono sempre riempiti. E comunque lei diceva che il populismo è quello che riempie quel vuoto che si crea quando i poli, quando la politica diventa troppo idealista e quindi poco pragmatica, o al contrario quando diventa troppo pragmatica e quindi troppo poco idealistica, quindi tecnocratica, e si crea un vuoto che viene riempito dal populismo o dal gentismo, insomma da queste forme di politica che non è neanche alternativa, perché la Kahneman dice che il populismo è un'ombra che la democrazia proietta su se stessa, e quindi ci saranno sempre fenomeni di questo tipo. E bisogna capire, quello che ho voluto fare con il libro è dire c'è questa cosa, e non va, io poi ripeto, ci sono degli episodi inqualificabili, altri meno, però è un fenomeno che esiste e che secondo me sta riempiendo in questo momento questo vuoto, ed è compito della politica in generale, quindi che si fa non solo nei palazzi ma soprattutto anche per strada, insomma a tutti i livelli, di ridurre questo gap e di portare in equilibrio di nuovo la situazione, ecco.
Bene, grazie ai relatori, a Leonardo, a chi ha partecipato. Diciamo, per continuare a capire di che fenomeno si tratta, vi invito a comprare il libro, che qui potete acquistare a un prezzo scontato. Invece, per avere strumenti per combattere il gentismo, vi invito a finanziare, ma anche la casta, vi invito a finanziare Dinamo Press su Produzioni dal Basso.